Venerdì 4 ottobre, benvenuti all'ultima edizione settimanale di GR Valdichiana su Radio Incontri Blu Cortona. Stefano Bertini vi dà il benvenuto. La prima notizia arriva da Castiglion Fiorentino. Dopo alcune settimane di stop, a breve dovrebbe tornare in funzione l'ecocompattatore del mangiaplastica inaugurato solamente alcuni mesi fa presso la struttura della Casa dell'Acqua nel parco di Villa Lovari. Il fermo si era reso necessario perché l'ecocompattatore aveva subito un notevole danno per un atto vandalico commesso da ignoti e denunciato alle autorità. Circa un mese fa di notte, ignoti, dopo aver sradicato le piante ornamentali posizionate nei pressi della struttura, le hanno inserite nella macchina bloccandola, rompendo il ciclo del mangiaplastica, ma soprattutto è stato danneggiato lo strumento di trasmissione che collegava il macchinario alla rete e lo stesso staccato è stato fatto processare all'ecocompattatore, danneggiando l'intero meccanismo. Sono in atto le ricerche per individuare gli autori dell'ennesimo atto vandalico. Tra l'altro, l'amministrazione aveva recentemente ripristinato tutto l'arredo verde che era stato asportato e danneggiato. Auspico che gli autori o l'autore di questo fatto si facciano vivi, prima di essere individuati attraverso le indagini delle forze dell'ordine. L'ecocompattatore, come tutte le iniziative ambientali, è volto a rendere il nostro territorio più vivibile. Oltre al danno materiale che ricade sempre e comunque sulla comunità, per un periodo di tempo non è stato possibile usufruire di questa macchina, che ha come fine ultimo, da una parte, quello di contenere la produzione di plastica da parte del cittadino e dall'altra quella di premiare il cittadino virtuoso. Auspico che azioni del genere non vengano più registrate e qualora siano il sintomo di un malessere o di un problema mi rendo disponibile ad un incontro per risolvere eventuali disagi, dichiara l'assessore all'ambiente Francesca Sebastiani. La seconda notizia arriva da Lucignano. Domani 5 ottobre alle ore 16.30 la mostra Cosimo e l'invenzione del Granducato sarà aperta da Samuele Lastrucci, direttore del Museo dei Medici, e dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Lucignano celebra la figura di Cosimo I dei Medici, padre della Toscana moderna, con una mostra dal titolo Cosimo e l'invenzione del Granducato, allestita all'interno del Museo Comunale. La mostra sarà inaugurata con un convegno nella Sala Consiliare e sarà visitabile fino al 3 novembre. L'evento rappresenta un'occasione unica per approfondire la storia e l'eredità lasciata da Cosimo I, fondatore del Granducato di Toscana. La mostra, patrocinata dalla Regione Toscana e con il contributo della Fondazione Sistema Toscana, Manifatture Digitali Cinema e Paolo Penco Firenze, vuole rendere omaggio a una delle figure più emblematiche del Rinascimento italiano, non solo come sovrano illuminato, ma anche come promotore della cultura e dell'arte. Il convegno inaugurale, che si terrà nella Sala Consiliare del Comune, vedrà la partecipazione di illustri ospiti, tra cui già menzionati Samuele Lastrucci ed Eugenio Giani, con introduzioni e saluti iniziali di Roberta Casini, sindaco di Lucignano. Durante l'incontro verrà presentata la mostra e saranno illustrate le straordinarie innovazioni politiche e culturali introdotte da Cosimo I, che trasformarono il Granducato in una entità politica e culturale di riferimento. La mostra sarà accessibile con gli orari di apertura del museo e rappresenta un'occasione imperdibile per coloro che desiderano riscoprire la storia toscana, attraverso preziosi cimeli e manufatti legati alla figura del primo Granduca di Toscana. L'ultima notizia di oggi della settimana arriva da Cortona. Tutto lo faceva sembrare un vero e proprio agriturismo dell'Interland cortonese, ma di fatto era una RSA abusiva con quota mensile intorno ai 2.000 euro. Questo e altro hanno trovato gli agenti della Guardia di Finanza e una commissione competente ASL, quando hanno effettuato la perquisizione. 10 anziani ospiti e lavoratori senza i requisiti assistenziali previsti dalla legge, che non solo svolgevano l'attività in nero, ma che somministravano anche farmaci. La struttura inquadrata come agriturismo era sprovvista delle autorizzazioni amministrativo-sanitarie per poter svolgere quel tipo di attività, oltre alla mancanza di personale medico-sanitario. Le indagini hanno portato alla denuncia da parte degli agenti per il proprietario dell'immobile e per i dipendenti per esercizio abusivo di professione, mentre i lavoratori in nero sono stati denunciati all'Ispettorato del Lavoro. E per oggi, per questa settimana è tutto. Adesso passo la linea ai miei colleghi. Noi ci risentiamo lunedì 7 ottobre per una nuova edizione settimanale di GR Valdichiana. Buon weekend e buona giornata a tutti voi.
Frutti di stagioni. Una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Amici radioascoltatori di Radio Incontri, buongiorno. Sempre in tema di ministerialità della coppia, diciamo che una sola persona o una coppia può avere diverse dimensioni ministeriali. Nella coppia poi va sottolineato in particolare la dimensione di servizio dello sposo verso la sposa, quindi interpersonale. Tutto questo però accade dentro l'intreccio di legami ecclesiali. L'identità di ciascuno, il dono unico e personalizzato dello Spirito, il carisma cioè, e la forma di servizio che la propria vita diventa, il ministero, sono tutte realtà condizionate radicalmente dalle relazioni ecclesiali, perché niente nella vita cristiana è dell'individuo, ma della persona, e questa costituita e vivificata dall'intreccio delle relazioni che la costituiscono. In questo intreccio di legami passa la salvezza, la vita di Dio, ed esso stesso costituisce la rete nella quale restano impigliati gli esseri umani, che riescano a cogliere la bellezza, l'autenticità di questi legami, che non solo ci legano gli uni gli altri, ma ci fanno offrire noi stessi perché gli altri vivano, e ricevere in dono quello che gli altri sono per vivere noi stessi. È il mistero della Chiesa, in cui le diversità servono solo l'unica vita di tutti e le vite preziose di ciascuno e ciascuna, mai sacrificabili, ma destinate a fiorire.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Amici all'ascolto, siamo giunti al venerdì e come ogni fine settimana ci occupiamo del campionato di Serie C Girone B con l'ottava giornata che comincia proprio questa sera alle 20:30 con l'incontro Rimini-Spal. Prosegue domani sabato 6 ottobre alle 15 con tre incontri: Carpi-Pontedera, Milan-Futuro-Pianese, Sestri-Levante e Vispesaro. Domenica 6 ottobre alle 15 esattamente Pineto-Gubbio-Torres-Arezzo, alle 17:30 Perugia-Lucchese, Virtus-Entella-Legnago-Salus e Ascoli-Pescara. Infine lunedì 7 ottobre alle 20:30 Ternana-Campobasso. La classifica: Pescara 17, Ternana 16, Torres 15, Virtus Entella 14, Arezzo 12, Rimini 11, Lucchese Vispesaro e Campobasso 10. Mi fermo qua, quindi trasferta insidiosissima per la formazione Amaranto in quel di Sassari, con l'osservatorio che ha inserito la gara sul campo della Torres tra quelle considerate a rischio. Questo a causa dei tafferugli che si sono verificati domenica scorsa tra sostenitori aretini e ternani prima del calcio d'inizio. L'osservatorio ha rinviato la partita Torres-Arezzo all'esame del comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive e ha bloccato, almeno per adesso, l'avvio della prevendita di biglietti che era inizialmente fissata per giovedì. Ma questa gara Torres-Arezzo non è la sola inserita nelle gare a rischio. C'è anche Torres e Ternana, pensate, del 20 ottobre. In Serie D Girone E, la quinta giornata vede le due capoliste rispettivamente il Livorno a San Donato Tavarnelle, mentre il Siena giocherà in casa ospitando il Serravezza Pozzi, formazione che insegue a due lunghezze le due capoliste, e poi l'Aquila Montevarchi che ospiterà il Poggi Bonzi, trasferta davvero difficile in un campo elettrizzante e un ambiente un po' ferito per i fatti di domenica scorsa di Livorno, dove la formazione grossetana appunto ha subito 5 gol solo in 45 minuti, la media praticamente un gol ogni 9 minuti. Sentiamo le aspettative del Mazzocchi.
Come stanno andando i ragazzi in porta?
Allora, per quanto riguarda i ragazzi in porta sono molto contento, perché insomma quest'anno è una sfida importante, perché avendo un 2004 e un 2005 non è semplice, però abbiamo una difesa esperta, una difesa che c'ha esperienza, quindi diciamo che i 2004 e 2005 devono fare il minimo. Poi se si riescono, come sta facendo Barba in questo momento, anche delle cose pregevoli, siamo tutti più contenti, ecco. Stiamo aspettando Patata, che da questa settimana rilavora con noi tutti insieme, quindi diciamo che fra un paio di settimane potremo essere la sezione portieri può essere di nuovo completa. Andiamo a affrontare una squadra che sulla carta forse sì, una delle due o tre pretendenti alla vittoria del campionato. Loro sono molto feriti, sicuramente sarà una partita difficile, troveremo un ambiente carico che ha voglia magari di rifarsi di quello che è successo domenica, però noi la stiamo preparando bene, andiamo lì, facciamo la nostra partita, giochiamo come abbiamo sempre giocato finora. D'altronde soltanto a Gavorrano forse siamo mancati un po' in qualcosina, anche sotto l'aspetto del cinismo stesso. Poi vediamo, insomma, domenica abbiamo pareggiato al 96, ci hanno pareggiato al 96esimo, vediamo un po' che riusciamo a fare domenica. Partita difficilissima con una grandissima squadra.
Pensa di avere qualche punto in meno rispetto a quelli che avreste meritato?
Almeno tre, perché tolto Gavorrano, sinceramente a Figline abbiamo fatto una buonissima partita, siamo stati un po' ingenui alla fine, perdendo appunto all'ultimo, all'88esimo, e domenica sinceramente dopo aver dominato, perché abbiamo dominato, insomma, credo che non ci sia dubbio, loro sono venuti su due o tre volte, hanno trovato questo pareggio al 96esimo, quindi due punti e uno so tre.
Avere tre punti in più è una classifica diversa, un morale diverso, come detto ragazzi martedì, però noi bisogna insistere su quello che stiamo facendo, sul percorso che stiamo facendo, che secondo me è un buon percorso. Tolta la partita di Gavorrano, penso che Coppa Italia e campionato abbiamo fatto delle belle prestazioni, quindi bisogna continuare su quella falsa riga, diciamo, e insistere, migliorare, perché c'è sempre da migliorare, perché anche domenica bisogna migliorare la fase finale realizzativa, l'ultimo passaggio, perché alle volte, oltre alle situazioni davanti al portiere, abbiamo avuto due o tre situazioni dove abbiamo sbagliato l'ultima scelta, voi perché ce la siamo allungate, quella che l'abbiamo persa, quindi bisogna essere più lucidi e bravi nel capire la scelta giusta, e quindi bisogna migliorare quelle, e poi niente, continuare a fare quello che stiamo facendo. Quindi chiaro, non è facile, perché ti ripeto, secondo me stiamo facendo delle buone prestazioni, è normale che poi quando vengono i risultati un po' così c'è un po' di sconforto, perché chiaramente i punti ti fanno stare meglio, poi essendo una squadra anche giovane, la mia preoccupazione è quella, perché dopo quando perdi punti, quando li devi fare, poi alle volte poi sei costretto a vincere qualche partita dove la devi vincere, perché sono partita dentro fuori dove non, i punti magari nemmeno, quindi bisogna essere poi bravi in quel momento a essere lucidi e più freddi. Siccome è una squadra giovane, qualcuno, è vero che è pochi campionati che c'ha alle spalle, quindi poi quando dovessimo affrontare delle partite dentro fuori diventa più dura, quindi avere qualche punto in più ti permette anche di essere un po' più tranquillo tra virgolette, e di affrontare la partita, o anche l'errore stesso lo subisci meno, e quindi è questo. Però ripeto, la squadra sta bene, quindi è quello che poi per un allenatore conta, ecco.
Nel servizio realizzato da Alessandro Forni, le parole del preparatore dei portieri Vincenzo Di Santo e poi mister Marco Bonura. In eccellenza girone B, le prime tre posizioni della classifica sono occupate da formazioni senesi, Collisciana punti 9, Valentino Mazzole Sport Club Asta 8, poi Castiglionese 7. Dopo la Castiglionese, pensate, ci sono ben 6 squadre fiorentine che inseguono la Castiglionese in questo caso, ma poi ovviamente si ripiomba sul Fogliano dopo la vittoria di domenica scorsa a 4 punti, Antella Baldaccio, l'Astrigiana 3 punti, Sinalunghese 2, Lanciotto Campi 2 punti. A proposito della Sinalunghese, domani 5 ottobre la Sinalunghese e Carlo Acerretti anticipa la partita con il Grassina, quindi Sinalunghese e Grassina si gioca alle 15.30 di domani 5 ottobre. Introduzione dell'eccellenza per dire che Castiglionese e il Nuovo Fogliano si troveranno a Castiglio Fiorentino di fronte per la terza volta dopo 5 domeniche, questa volta vale per il campionato, le altre due ovviamente sono valse per la Coppa Italia, e sempre ha prevalso la Castiglionese anche se di stretta misura, quindi il campionato è tutta un'altra cosa. Sentiamo le impressioni degli allenatori nelle ultime gare vinte, rispettivamente in trasferta contro il Lanciotto 4-1 e internamente contro la Lastreggiana per una rete a 0.
Oggi una vittoria ampia, primo tempo sofferto, equilibrato, il secondo tempo però la Castiglionese ha preso il largo.
Sì, primo tempo abbiamo anche sofferto la loro aggressività e facevamo fatica a sviluppare il nostro gioco. Poi abbiamo cambiato modulo e siamo andati molto meglio. Finito il primo tempo 2-1, anche forse meritatamente. Secondo tempo loro sono calati tanto, noi siamo venuti fuori la distanza, abbiamo fatto bene fino a un certo punto, perché poi abbiamo sbagliato tante situazioni da gol, però va bene così, insomma.
Hanno segnato 4 giocatori diversi, quindi il gioco gira.
Sì, sì, potevano giocare, aver segnato anche qualche donante. Mi dispiace per Berneschi, che ha avuto diverse occasioni e non gli ci ha detto bene. E anche Cavallini se lo meritava il gol, ma ha tirato.
Beh, comunque chiudiamo una bella giornata sicuramente.
Eh beh, quando vinci è sempre positivo.
Grazie mister.
Prego.
Mister Stefano Algilio, oggi c'è il sorriso perché è arrivata la prima vittoria con il Foiano, ovviamente in una gara ufficiale. Un Foiano che è una statistica e la riguarda meno, però non vinceva in casa dal 22 ottobre 2023, quindi insomma è tornata la vittoria anche allo Stadio dei Pini.
No, questa è la cosa più importante ovviamente, che per noi per questa stagione sia arrivata la prima vittoria, sia arrivata in casa, mi fa ancora più piacere perché appunto comunque è un lungo digiuno. Abbiamo passato diverse fasi in questa partita, un buon primo tempo, occasioni sprecate, alla fine siamo riusciti a passare, la qualità del gioco del primo tempo mi ha soddisfatto, secondo tempo abbiamo sofferto sicuramente di più, è calata un po' la qualità di gioco, è calata un po' la nostra fisicità, anche perché insomma alcuni dei ragazzi vengono da alcune settimane un po' complicate a livello fisico, però l'abbiamo portata in fondo, che adesso in questo momento senza fare tanti giri di parole era la cosa più importante per noi in questo momento qui.
Anche perché dagli altri campi più o meno abbiamo visto tutte le partite molto livellate, molto bilanciate, tanti pareggi, quindi insomma a testimonianza che è un campionato molto equilibrato.
Sì, sì, è così. Parlavo anche all'inizio della partita con il mister Gambadori dall'Astrigiana, che è un campionato che si è livellato, magari non in alto perché non ci sono più Siena e Terranova, però dal basso secondo noi sì, perché le squadre neopromosse fiorentine sono di buona qualità, alcune squadre che lottavano per la salvezza hanno aggiunto tanto budget al loro impegno societario, ad esempio l'asta, e quindi è tosta sempre per tutti. Noi facciamo la nostra parte, adesso ci godiamo velocemente questa vittoria perché poi vogliamo continuare la striscia, vogliamo andare a Castiglione Fiorentino, abbiamo perso la Coppa, vogliamo rifarci sicuramente, sono convinto che i ragazzi non vedono l'ora di tornare là e giocarcela al meglio possibile.
L'appuntamento con il calcio dilettantistico è rimandato a domenica alle 15, allorché andrà in onda Obiettivo Sport, le radiocronache, i risultati, i commenti e tutte le classifiche dalla seconda categoria alla serie D, girone E. È tutto, Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni meteo del 4 ottobre 2024, festa di San Francesco. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con alcune schiarite al mattino, minime in calo e più fresche. Nel corso del pomeriggio e sera saranno probabili altri rovesci o isolati temporali in forma sparsa sul territorio. Ventilazione debole variabile, massime stazionarie comunque su valori gradevoli. Affidabilità alta.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.